Non so quanti giorni rimanemmo chiusi nella casa del Poggio. Furono giorni senza tempo, come un lungo delirio di ammalati, di cui pure ci si dimentica appena si sta meglio e si intravede una speranza di guarigione. Una mattina arrivò Pietro con un'inaspettata proposta. Assai vicino al Poggio, quasi nascosta da un macchione, c'era una casa di contadini, amici dei Mannozzi. Son buone genti, e finché un si trova di meglio. Pietro sembrava quasi scusarsi. Ma era meraviglioso. Quella notizia voleva dire poter sperare di nuovo, ricominciare a vivere. Verrò io a buio a prendere la signorina Isa, aggiunse Pietro, perché con quel ginocchio non si deve arrischiare per la strada della fonte. Ce la porterò sulle spalle. Mia sorella ed io eravamo tutte rianimate, ma i nostri genitori apparivano più che mai sgomenti alla proposta di Pietro. Pallidi, tremanti, incerti, bisognosi di aiuto come bambini. Questo nuovo cambiamento li metteva in agitazione. La mamma ci veniva dietro penosamente, di stanza in stanza. Il babbo ripeteva che tanto era inutile, che quella casa era troppo vicina, che tutti l'avrebbero saputo dopo un giorno e che invece bisognava assolutamente rompere il filo conduttore. Non capite, diceva, che per metterci in salvo davvero bisogna scappare in segreto, far perdere le tracce, rompere il filo. Se non si rompe il filo, ricostruiranno sempre il luogo del nostro rifugio. Uno lo dice all'altro, e così lo sanno tutti e vengono a prenderci caldi caldi. Bisogna rompere il filo. Voi altre non capite niente. Io resto qui e mi muoverò solo se si rompe il filo. In teoria aveva ragione, poveretto, ma in pratica era tutt'altro che facile rompere il filo. E intanto si sarebbe dovuto ricusare l'offerta di Pietro? Noi si confidava, tuttavia, che vedendoci decise a partire, anche lui ci avrebbe seguito. Infatti, seguitava ad armeggiare intorno alla sua valigia e a un vecchio baule, preoccupato di come e quando avrebbe potuto portarlo via. Prendi solo il necessario, gli dissi io, ma lui sembrò indispettito e rifiutò il mio aiuto, come volesse gelosamente tenermi lontano dalla sua roba. Con sorpresa scopersi che in questo baule aveva ammonticchiato molti oggetti inutili e non intendeva separarsene. Involtato in una sciarpa di lana c'era persino il suo vecchio trenino a vapore. Da piccine noi si fantasticava sul famoso trenino, perché lui lo serbava chiuso a chiave in un cassetto e ce lo mostrava solo nelle grandi occasioni, non permettendoci nemmeno di toccarlo. Era un trenino d'ottone, con una piccola caldaia a vapore, come un treno vero. Un pezzettino d'antiquariato oggi, documento e specchio dei tempi. Un giocattolo, ma costruito scrupolosamente, senza permettersi nessun capriccio o estro della fantasia, un modellino faticato e fedelissimo del vero. La locomotiva piccolotta pesante, completa di tutte le sue bielle, manovelle e stantuffi, si metteva in moto ansimando. E una volta, per dimostrare che la caldaia funzionava davvero, il babbo aveva infilato nel fumaiolo un mazzolino di violette. Dopo pochi sbuffi di vapore, i gambi delle violette apparivano cotti come spinaci. Noi si guardava attoniti, ad occhi sgranati, quella meraviglia. E il nostro genitore, dopo quasi 50 anni, riviveva ancora l'ingenuo entusiasmo per l'empio mostro che aveva affascinato gli uomini dell'ultimo 800. Dopo lo spettacolo, lo riponeva con ogni cura, asciugando le gocce d'acqua e strofinando con un panno di lana l'ottone che ritornava lucido come l'oro. Non mancava poi di sottolineare quanto tenesse di conto gli oggetti e come fin da ragazzo fosse risparmiatore. Il trenino era stato conquistato a furia di economie che pur non sarebbero state bastevoli se il padre non avesse aggiunto di suo quanto mancava la cifra enorme. Ultimo dopo sei femmine, il babbo da bambino era idolatrato e viziato dal padre già anziano. Si farà quello che vuole il piccolo, pare fosse il ritornello del nonno. Feci finta di non aver visto il trenino. Del resto, ognuno di noi aveva forse un suo trenino da salvare.